Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. La diplomazia schizofrenica di Trump, da un lato, dice che un accordo con l'Iran è a portata di mano, dall'altro, riprende a bombardare. Netanyahu rilancia l'offensiva in Libano nonostante il cessate il fuoco. L'esercito opera anche oltre la linea gialla. Genocide Live, la mappa interattiva che racconta la distruzione della striscia di Gaza. Corruzione, salari da fame e zero sicurezza, gli ingredienti per il disastro nell'esplosione della miniera di carbone in Cina. Francia, lo scandalo dei doposcuola. Oggi si è aperto il primo processo di una lunga serie di denunce di abusi e violenze su minori in oltre 80 scuole materne e elementari. Spagna, il caso Zapatero fa traballare il governo Sanchez, ma in tanti iniziano a mettere in discussione l'origine delle accuse all'ex premier. Rubrica sportiva. Il Rayo Vallecano, la squadra simbolo del movimento operaio di Madrid, che per la prima volta in oltre 100 anni può sognare di vincere la Conference League. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Il Ministero degli Esteri iraniano oggi ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco dopo che nella notte l'esercito statunitense ha colpito il sud del paese e ha annunciato che l'Iran risponderà e non esiterà a difendersi. Gli sviluppi di queste ore non solo mettono a rischio il cessate il fuoco in vigore tra Teheran e Washington, di per sé già fragile, ma sembrano andare anche in controtendenza rispetto alle dichiarazioni dei giorni scorsi dello stesso Donald Trump, secondo cui un nuovo accordo per sbloccare lo stretto di Hormuz sarebbe imminente. Ma e allora che cosa sta facendo Trump? Lo chiediamo a Roberto Festa, che è in diretta con noi. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori. Beh, Trump sta cercando di far finire una guerra che ha aperto insieme a Benjamin Netanyahu senza avere una strategia chiara, obiettivi definiti, che gli è sfuggita di mano e che si rivela ogni giorno che passa politicamente imbarazzante, problematica per lui e la sua amministrazione. Quello che il governo degli Stati Uniti cerca di fare, diciamo, con questi ultimi attacchi mirati è esercitare pressioni sull'Iran nel momento in cui i negoziati, almeno secondo gli americani, sono giunti alla fase finale. Oggi Marco Rubio ha detto che l'accordo potrebbe esserci nel giro di qualche giorno. Sono ormai mesi però che l'amministrazione spiega, dice, afferma che l'intesa è vicina e del resto non sembra comunque che l'Iran sia particolarmente spaventato dei nuovi attacchi. Oggi le guardie della rivoluzione hanno annunciato che risponderanno nel caso dovessero esserci nuove offensive americane. Teniamo poi presente una cosa, che non si tratta solo di arrivare ad un'intesa. Il problema per Trump e anche cosa c'è dentro quell'intesa. Se, come sembra, il centro, il fulcro dell'accordo sarà la riapertura dello stretto di Hormuz, che peraltro era aperto prima della guerra, senza alcuna concessione su nucleare e arsenale balistico iraniano, che era poi invece la ragione per cui il governo americano ha detto di essere andato in guerra, ecco, allora questo potrebbe essere imbarazzante per Trump. Apparirebbe come una sicura sconfitta per l'amministrazione. E infatti l'ala più interventista dei repubblicani, per esempio il senatore del South Carolina, Lindsey Graham, protesta. Nelle ultime ore Trump ha fatto una mossa che pare un ulteriore segnale delle sue difficoltà, cioè ha chiesto che l'intesa con l'Iran comprenda un allargamento degli accordi di Abramo, quindi il riconoscimento di Israele da parte dell'Iran e di altri paesi dell'area, in particolare dell'Arabia Saudita. Il presidente potrebbe così dire agli americani che l'intesa qualcosa di storico l'ha fatta. Allora, oltre ad apparire non praticabile, la richiesta rischia anche di rallentare i negoziati e quindi, diciamo, si procede tra un paio di rede, dichiarazioni ottimistiche, post social ai limiti della fantascienza. Intanto gli americani hanno speso 45 miliardi di dollari extra in benzina e diesel dall'inizio della guerra in Iran. Martina.
Grazie Roberto Festa.
È Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Il ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto oggi che l'esercito sta intensificando le sue operazioni in Libano. In una dichiarazione ha detto che sono state dispiegate ingenti forze per conquistare altro territorio. Già prima l'esercito israeliano aveva detto che le truppe stavano operando oltre la cosiddetta linea gialla che delimita l'area che sarebbe dovuta rimanere sotto il controllo militare israeliano durante il cessate il fuoco entrato in vigore a metà aprile. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, almeno 30 persone sono state uccise nelle ultime ore dai bombardamenti israeliani in Libano. Il cessate il fuoco è dunque solo di facciata, esattamente come a Gaza, e secondo un rapporto di Oxfam ci sono anche moltissime altre similitudini tra le due situazioni e tra come l'esercito israeliano opera a Gaza e in Libano. Paolo Pezzati è portavoce di Oxfam Italia.
C'è uno schema che si sta replicando con una certa costanza: evacuazioni, sfollamenti forzati, distruzione delle infrastrutture civili, occupazione di territorio e poi per ultimo anche un cessate il fuoco solo di facciata. Tutto questo si tiene insieme con purtroppo conseguenze devastanti per la vita di milioni di persone.
E poi, così come a Gaza, è stata creata la cosiddetta linea gialla, con la zona controllata direttamente da Israele a cui la popolazione di Gaza non si può più avvicinare. Allo stesso modo in Libano è stata creata una zona a cuscinetto, prima lungo il corso del fiume Litani, insomma, poi ridefinito.
La questione dell'occupazione è molto delicata, anzi è stato l'elemento critico, ad esempio in Libano, per arrivare ad un cessate il fuoco che poi, come abbiamo visto, non è per nulla rispettato. Israele si è preso ulteriori 10 chilometri di zona cuscinetto rispetto alla linea blu, così come che doveva definire, diciamo, la zona di occupazione originaria, così come dentro Gaza prima aveva determinato tutta una striscia che viene chiamata la linea gialla, molto indefinita, tanto è vero che tantissime persone sono morte lì a Gaza da ottobre scorso. Ecco, questa zona, diciamo, delimitata dalla linea gialla è stata ampliata da un'ulteriore zona cuscinetto, la cosiddetta zona arancione. È evidente in entrambi i casi il disegno, cioè Israele non se ne vuole andare, ha un'ambizione di annessione di fatto del territorio, lo sta facendo capire in modo chiaro.
E la situazione continua ad essere drammatica anche nella striscia di Gaza. In questi giorni è stato lanciato anche un nuovo progetto, non si sa chi l'abbia creato, si tratta di una mappa interattiva che racconta la distruzione della striscia, si chiama Genocide Live, ce la racconta Riccardo Stoppa.
Il più recente è il video di un drone che abbatte un minareto a nord di Khan Yunis. Ma si possono vedere anche gli attacchi al fosforo bianco in Libano, l'uso del gas lacrimogeno nelle scuole e interi villaggi rasi al suolo. Su Genocide Live è tutto documentato con tanto di immagini, fonti e coordinate geografiche. Il risultato è una mappa interattiva che racconta, come suggerisce il nome, il genocidio in diretta. L'archivio si può persino navigare per categorie: rapimenti, agguati, esecuzioni. Quasi 3 anni di episodi, da ottobre 2023 a maggio 2026. Il materiale proviene in gran parte da fonti accessibili pubblicamente, come Al Jazeera o altri organi di stampa locali. Il resto viene da post di utenti palestinesi e israeliani, da ricercatori, da giornalisti freelance. Una mappa in espansione così rapida che i server del sito non bastano più. Da Gaza si è allargata la Cisgiordania, al Libano e al Qatar, fino alla scuola di Minab, dove sono state uccise 155 ragazze iraniane. Dalle immagini satellitari e ai video dei telefonini, le prove sono visibili a chiunque. Non è noto chi siano gli sviluppatori. Il sito è collegato alla pagina X Zionism Observer, l'osservatorio del sionismo. La missione dichiarata è quella di raccogliere quante più testimonianze possibili, nella speranza che prima o poi la giustizia faccia il suo corso. Intanto, oltre a un prezioso strumento di ricerca per gli osservatori esterni, per molti palestinesi l'archivio è diventato qualcosa di più. C'è chi sui social scrive che grazie al sito si ha aggiornamenti sulle zone di Gaza dove non gli è più permesso entrare. Chi lo visita sperando che sul suo vecchio quartiere non sia apparsa l'icona di un nuovo bombardamento e chi invece non trova altro che distruzione. Sempre sui social, a fine aprile è partita una raccolta fondi per permettere al sito di costruire un nuovo server di backup. «C'è troppo materiale in archivio», scrive la pagina di riferimento, «e quello di adesso non basta più», anche se è già stato aggiornato l'anno scorso. Ora ne serve uno ancora più capiente e in fretta, perché senza un'infrastruttura adeguata i dati rischiano di essere persi. Anche perché alla stessa pagina sono collegate anche altre mappe interattive e banche dati, come quella che tiene traccia dei giornalisti uccisi da Israele. Un ecosistema di archivi digitali di cui fa parte anche Genocide Live e che prende il nome di Databases for Palestine. Quando lo si visita, la prima cosa che si legge è il motto: «Senza memoria non ci può essere giustizia».
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Cina, dove una esplosione in una miniera di carbone causata da una fuga di gas ha ucciso 82 persone, il peggior incidente minerario registrato dal 2009. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Il bilancio delle vittime dell'esplosione di gas avvenuta venerdì nella miniera di carbone di Liu Shenyu, nella contea di Qingyuan dello Shaanxi, è salito a 82 morti, 2 dispersi e 128 feriti. Il vice premier Zhang Guoqin si è recato sul luogo del disastro, mentre il presidente Xi Jinping ha chiesto che vengano accertate le responsabilità in conformità con la legge. Quello che sorprende è che le circostanze che stanno emergendo ci rimandano da anni e anni fa, quando nel nome dello sviluppo accelerato e quantitativo in termini di punti del prodotto interno lordo, in nome dell'arricchimento personale, leggi corruzione, si trascuravano le più elementari norme di sicurezza. Stando alle inchieste delle stesse testate cinesi, appare evidente che il gestore della miniera abbia infatti ignorato le normative di sicurezza, agendo con la complicità di funzionari locali, imprenditori senza scrupoli e funzionari corrotti, come ai bei vecchi tempi e nonostante la campagna di Xi Jinping proprio contro il malaffare che dura ormai da quasi 15 anni. Nonostante i controlli, le riviste Caixin e Settimana cinese parlano di un lato oscuro alla lettera che esisteva da tempo. Si tratta di cunicoli di estrazione clandestini scavati per estrarre carbone oltre le quote stabilite dal governo e nascosti nelle gallerie sotterranee dietro a porte camuffate che venivano murate e sigillate con il cemento all'arrivo degli ispettori per poi essere riaperte una volta che questi se ne erano andati. Caixin riferisce che dei 247 minatori presenti nel sottosuolo al momento dell'esplosione, solo 103 indossavano i dispositivi di localizzazione personale obbligatori. Gli altri stavano lavorando proprio nel lato oscuro e non ne facevano uso. Le planimetrie consegnate dalla miniera ai soccorritori non corrispondevano all'effettiva configurazione delle gallerie sotterranee. Caixin segnala inoltre che i lavoratori del pozzo numero 2 non è stato ordinato di interrompere il turno di notte se non nel pomeriggio successivo all'esplosione, che non ricevevano lo stipendio dal marzo del 2026 e che alcuni di loro erano costretti a sopravvivere con un budget votato alla pura sussistenza di soli 4 yuan al giorno, circa 50 centesimi di euro. Un minatore veterano intervistato da Settimana Cinese racconta che il cosiddetto lato oscuro è in realtà un problema cronico nel settore e che per gli enti di controllo non ci sarebbe nessuna difficoltà tecnica nell'individuarlo. Insomma, salari da fame non corrisposti, sicurezza zero, occultamenti, funzionari corrotti. C'è tutto l'ABC del disastro con caratteristiche cinesi. La novità è che adesso sono gli stessi media cinesi a fare inchieste o a rivelare i retroscena, forse anche per affrettarsi a dare un messaggio. Lo sviluppo deve essere qualitativo, incentrato sull'uomo e da Stato di diritto. Pechino c'è e non fa sconti.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
In Francia si è aperto oggi il primo processo di quello che è già stato definito lo scandalo dei doposcuola, una serie di denunce di abusi e violenze sui minori che ha coinvolto oltre 80 scuole materne ed elementari. Sentiamo Francesco Giorgini.
Si è aperto oggi davanti al Tribunale di Parigi il primo processo contro un animatore delle attività del doposcuola di una scuola materna del centro della capitale francese, accusato di molestie sessuali su alcuni bambini tra i 3 e i 5 anni, allievi della scuola in questione. L'uomo di 36 anni ha detto nel doposcuola da alcuni anni come secondo lavoro e che nega le accuse rischia fino a 10 anni di prigione e 150.000 euro di ammenda. Processo emblematico perché promette di essere il primo di una lunga serie di quello che è ormai conosciuto in Francia come lo scandalo degli animatori del doposcuola nelle scuole materne, elementari e persino negli asili parigini. Scandalo cominciato più di un anno fa con le prime segnalazioni di genitori in diverse scuole materne, lasciate in un primo tempo per così dire senza seguito dall'amministrazione, quando non minimizzate o semplicemente ignorate, ma dopo le prime segnalazioni altre si sono susseguite e moltiplicate fino ad arrivare, di fronte alla quasi indifferenza del comune, responsabile amministrativo, logistico, giuridico del periscolastico, alle prime denunce in commissariato e alle prime interpellanze delle associazioni di genitori indirizzate alla Giunta e al Consiglio Comunale. L'opposizione municipale di centrodestra ne ha fatto il cavallo di battaglia della campagna per le comunali, senza peraltro riuscire a scalzare la maggioranza di sinistra, ma il nuovo sindaco socialista ha promesso trasparenza, rifondazione del sistema di reclutamento degli impiegati del doposcuola e ha riconosciuto gli errori e il danno terribile per la cittadinanza, nonché per la fiducia dei cittadini nell'amministrazione comunale e nella scuola pubblica. E in effetti le cifre sono a dir poco inquietanti. La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta su 84 scuole materne, una ventina di scuole elementari e un pugno di asili in cui ci sono state segnalazioni di genitori a proposito tanto di atti violenti di tipo disciplinare da parte degli animatori verso i bambini che di molestie sessuali. Il Comune di Parigi rivela aver sospeso più di una quarantina di addetti nel 2025, di cui circa la metà per presunte violenze sessuali e ben 78 in più dall'inizio dell'anno, di cui 31 per atti presunti a carattere sessuale. Se oggi appunto si è aperto il primo processo, la settimana scorsa la Brigata di Protezione dei Minori della Polizia Parigina ha compiuto una prima serie di fermi. Tra gli indagati 16 persone, tutti impiegati dal comune, quasi tutti uomini con diverse ipotesi di reato. 3 sono stati incriminati per violenze e molestie su minore senza incarceramento preventivo. Oltre un centinaio dunque di impiegati del comune nel doposcuola sospesi e numerose indagini ancora in corso, numeri impressionanti in assoluto da contestualizzare rispetto ai 14.000 impiegati del comune e alle centinaia di scuole parigine. Resta la questione della qualità del reclutamento, ma anche dei contratti e della formazione in un settore, per così dire, periferico dell'educazione nazionale, quello del doposcuola, in cui imperversano il precariato e i salari da fame, con più della metà degli addetti con contratti a termine o a interim e con un'insufficienza cronica di effettivi che spinge, per colmare buchi e urgenze, ad assumere rapidamente, senza precauzione, chiunque o quasi. Una situazione, ha promesso il nuovo sindaco di Parigi, già in corso di cambiamento, almeno nella capitale francese.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
قتلني بنظرة يبكي مع النق شجرة سمعت صوت
نوضني من رقد صوت اللي راحوا في وقت الحصاد وقال لي يبكي حلالهم ميتين عايشين فوق الأرض وش دارت لك الأرض كي سقيتها بالدم وش دار لك الطير كي ضربته بالسم.
In Spagna il caso Zapatero sta facendo traballare il governo Sanchez, ma in tanti stanno iniziando anche a mettere in discussione l'origine delle accuse all'ex premier spagnolo. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
L'imputazione dell'ex presidente José Luis Zapatero è un colpo durissimo per Pedro Sanchez e per il Partito Socialista Spagnolo. L'indagine su Zapatero è onnipresente sui giornali e sulle televisioni spagnole. Zapatero viene accusato di aver aiutato un'aerolinea venezuelana che opera in Spagna a ricevere aiuti statali durante la pandemia e di aver ricevuto a cambio una commissione che avrebbe nascosto in paradisi fiscali. Accuse che hanno lasciato in shock la sinistra spagnola, perché Zapatero è uno dei leader progressisti più amati, il padre nobile di Pedro Sanchez, il presidente del matrimonio LGBT, della prima legge europea contro la violenza di genere. Zapatero è stato durante anni il ponte con la sinistra latinoamericana ed è proprio il suo ruolo di mediatore con il Venezuela di Nicolás Maduro che lo ha trasformato in un bersaglio degli oppositori venezuelani, tanto in Spagna come negli Stati Uniti. Ed è qui che iniziano a sorgere alcune domande e alcuni dubbi sull'inchiesta contro Zapatero. Per esempio, alcuni elementi essenziali delle accuse contro Zapatero provengono dal Dipartimento degli Stati Uniti nell'ambito delle accuse lanciate dall'amministrazione Trump contro Nicolás Maduro, intercettazioni del 2021 che sono state filtrate alla giustizia spagnola solo negli ultimi mesi. La causa contro Zapatero ha un'origine strana, parte in Francia e Svizzera e solo dopo arriva in Spagna.
No es muy normal que los Estados Unidos pongan a disposición una agencia de seguridad grabaciones que no sabemos dónde se han obtenido.
Per Enrique Santiago, il leader del partito di sinistra e schierda Unida, non è un caso. Il Dipartimento di Giustizia avrebbe fornito questi dati con l'obiettivo di creare una crisi nel governo di Sanchez, che da mesi si scontra con Trump per il riarmo della NATO sulla concessione delle basi per la guerra in Iran. Supposizioni, certo, ma nel fascicolo gigante contro Zapatero ci sono molti indizi, ma per ora nessuna prova. E Zapatero si è detto pronto a dare tutte le spiegazioni il 2 giugno, quando sarà ascoltato dai magistrati. Ma le accuse a Zapatero hanno una ripercussione anche sul governo di Sanchez. Zapatero ha avuto un ruolo fondamentale nella rielezione di Sanchez nel 2023 e le accuse contro di lui rappresentano un altro fronte per il presidente spagnolo, che vive un assedio costante da parte della magistratura come nessun altro governo nella storia spagnola. Dal 2023, e cioè da quando è iniziato il secondo mandato di Sanchez, sono stati indagati sua moglie, suo fratello, il procuratore generale del suo governo, l'ex ministro dei trasporti, l'ex vicesegretario del Partito Socialista ed altri esponenti del partito. In molti casi sono state aperte indagini indiziarie che dopo 2 anni non hanno trovato nessuna prova, come nel caso di sua moglie. Per ora solo l'ex ministro dei trasporti, José Luis Ábalos, è finito a processo per un caso di tangenti per la compravendita di mascherine durante la pandemia. Uno dei grandi accusatori della corruzione socialista, l'imprenditore Víctor de Aldama, anche lui imputato per corruzione nella compravendita di mascherine, ha dato il salto alla politica partecipando alle manifestazioni di Vox contro Sanchez. Di fatto, dietro le denunce contro Sanchez e socialisti, ci sono il Partito Popolare, Vox e altre associazioni di estrema destra. Sanchez sembra comunque ostinato a resistere nonostante la legislatura sia agli sgoccioli. Manca un anno alle elezioni e il presidente spagnolo sarà assediato dalle notizie sui processi senza possibilità di rilanciare l'attività del suo governo. E nella destra c'è chi non esclude che il prossimo ad essere indagato dalla magistratura sia proprio lo stesso Sanchez.
E restiamo in Spagna anche con la nostra rubrica sportiva del martedì, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Al termine della semifinale casalinga contro lo Strasburgo, i tifosi del Rayo Vallecano, i Bucaneros, hanno scelto di festeggiare la vittoria con una bandiera palestinese stesa sul prato e con un coro che ha ripetuto «Palestina vincerà». Una scelta che dice molto dei valori dell'unica squadra di calcio di Madrid capace quest'anno di raggiungere una finale europea, quella di Conference League, in programma domani sera in Germania, a Lipsia. Non i campioni del Real, non i lottatori dell'Atletico, ma gli operai del Rayo Vallecano. Fondato nel 1924 nella periferia di Vallecas, zona sud-est a una quindicina di chilometri dal centro di Madrid, il Rayo Vallecano è alla sua prima finale europea e sogna di conquistare il primo titolo in 102 anni di storia. Una storia umile quella del Rayo, fatta sì di piccole imprese contro le grandi di Spagna, ma molto più frequenti sono state le sconfitte e le retrocessioni. L'unicità del club è nella sua anima plasmata da principi che hanno unito lo sport all'antifascismo e all'antirazzismo, al femminismo e alla lotta per il diritto alla casa. Alla radice di tutto c'è il profondo senso di appartenenza per un pezzo di città che è quanto di più lontano si possa immaginare dalla Madrid più ricca e nota ai turisti. Tra le facciate scrostate delle case popolari, il Rayo Vallecano porta avanti una strenua resistenza al calcio business. Una resistenza così intransigente da vedere ancora i tifosi mettersi in coda al botteghino per gli abbonamenti e i biglietti, visto che una vendita online del club non esiste. Il campo de football de Vallecas, lo stadio di casa del Rayo, è l'emblema anche delle contraddizioni di questa mentalità. Piccolo, fatiscente, con le tribune su soltanto tre lati, lo stadio de Vallecas è al centro di polemiche al momento senza soluzione. Il presidente Raúl Martín Presa ha dichiarato: così come lo conosciamo, il Rayo Vallecano muore, e sostiene la necessità di costruire uno stadio nuovo fuori dal quartiere. La risposta dei tifosi è riassunta nello slogan «Compressa, il Rayo muore». Per loro lasciare Vallecas equivale a snaturare una storia lunga più di 100 anni. Ora però ogni polemica è lasciata momentaneamente da parte in vista della finale di Conference League di domani sera. Gli avversari saranno i londinesi del Crystal Palace.
Creo que no somos conscientes del hito conseguido y creo que va a pasar tiempo en poder asimilarlo con claridad.
L'allenatore del Rayo, Íñigo Pérez, sa che la sua squadra sfida una rivale a sua volta alla prima finale europea, ma molto più attrezzata, proveniente dalla Premier League inglese, il campionato più ricco del mondo.
Il finale o la meta sta in...
Il Rayo non parte favorito, ma per i suoi tifosi non è certo una sensazione nuova. In 12.000 saranno allo stadio a Lipsia, gli altri guarderanno la partita sugli schermi che saranno montati dentro lo stadio di Vallecas. Per il Rayo Vallecano, quando si tratta di vivere insieme un appuntamento con la storia, non c'è posto migliore di casa.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.